Amen. C'è un titolo questa mattina? Vediamo se arriva. Sapete, noi riceveremo sempre tutto quello che ci aspettiamo. Leggiamo insieme: un cuore trasformato cambia le nostre relazioni. Amen. Mi piace questa chiave che apre. Un cuore trasformato cambia le nostre relazioni. Sapete, è troppo importante. Poi c'era un sottotitolo che ho anche dato, che dice così. Vediamo se spunta questo sottotitolo. Guai a chi è? Amen. Guai a chi è? Lo leggiamo in Ecclesiaste, capitolo 4, versetto 9 e 10. Io mi prendo gli occhiali perché, Paolo, non so come mai ho bisogno un pochino degli occhiali, anche tu? No, perché insieme facciamo 130, non diciamo tutto, dai, 132, e su lui il 22 fa il compleanno. È strana questa accoppiata fra me e Paolo, perché lui il 22 fa il compleanno, ma pure io faccio il compleanno. Un mese diverso, perché io sono più vecchio di lui, rispetto per gli anziani, Paolo. No, solo qualche mese, sto scherzando. Insieme abbiamo 66 anni e andiamo verso i 67, perciò siamo quasi centenari, siamo centenari, amen. Leggiamo questo verso, Ecclesiaste 4, 9, 10. Due valgono meglio di uno solo. Se infatti cadono, l'uno lo rialza l'altro. Ma guai a chi è, ditelo, solo, e cade, perché non ha nessun altro che lo rialzi. Sapete, Dio è un Dio di relazione e comunione. Noi dobbiamo entrare in questa cultura del regno, perché questa è la cultura del regno. Molte volte noi siamo fuori da questa cultura, no? La parola di Dio ci parla e ci ammaestra in tutte le aree della nostra vita, fisica, spirituale, relazionale, di comunione, tocca tutte le parti. Ecco perché il fratello ha dato un bellissimo incoraggiamento: leggete la Bibbia. Venite a questi corsi, fate i corsi di discepolato, perché vi faranno crescere e sarete persone mature. Un rinnovamento della nostra mente, ne abbiamo già parlato altre volte, serve per cambiare il nostro modo di pensare, mentre un cambiamento del nostro cuore serve per vivere la parola. Perciò abbiamo bisogno di rinnovare i nostri pensieri e di cambiare il nostro cuore, perché purtroppo molti vivono un cristianesimo senza Cristo, un Vangelo senza obbedienza e un cammino senza una via. Perciò si è un pochino così, no? Un versetto qui, un versetto là, un po' di qua, un po' di là, prendo più o meno una strada. No, Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Perciò seguire Lui, seguire la via, noi non ci perderemo. Un Vangelo senza obbedienza. Dove non c'è obbedienza non c'è il Vangelo di Gesù Cristo. Amen? C'è lo spirito di ribellione. E poi non possiamo vivere, essere chiamati cristiani. Sapete, il cristianesimo è un modo di dire. L'Italia è una nazione cristiana. Perché? Perché c'è la Chiesa Cattolica, no? Ma vi posso dire che la nostra nazione non è per niente una nazione cristiana, perché essere cristiani vuol dire avere Cristo nella propria vita. Amen? Quando si vive in questa maniera si fa un cammino solitario, disordinato, faccio quello che sento e vado dove voglio, se voglio lo faccio, se non voglio. Questo non è cristianesimo, cari. Sapete che noi siamo obbligati, dice che l'amore ci costringe, Se un cristiano non può essere libero perché la sua libertà l'ha venduta, perché è stata pagata in Cristo Gesù. Noi non siamo più padroni di noi stessi. Paolo disse: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Aveva capito cosa vuol dire. Perciò il cristianesimo è un cammino di relazioni, dite relazioni. È troppo importante, di comunione. In Proverbi 23-26 dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. Sapete, quando parla di cuore, parla di cammino, di modo di vivere. Perciò dammi il tuo modo di vivere, dice il Signore, perché lo voglio cambiare. Questo è il senso quando parla di cuore. E i tuoi occhi prendono piacere nelle mie vie. Allora, quando daremo il cuore, allora sarà un piacere camminare nelle sue vie. Perché se tu non dai il cuore, non cambia il cuore, non, la mente non si rinnova, diventa una fatica seguire Cristo. Ecco perché molti sono i chiamati, pochi saranno gli eletti. Due saranno in un luogo, uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Giovanni 10:10. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano una vita disordinata, malata, povera, solitaria, misera, insufficiente, lamentosa. È così che dice? No, non dice così. Affinché abbiano la vita e l'abbiano in, ditelo forte, in abbondanza vuol dire piena, colma, ricolma, stracolma. In ogni area della tua vita ci deve essere questo come segnale, perché Gesù è venuto per questo, perché possiamo avere una vita abbondante. Ma come mai molti credenti non vivono questa esperienza? Sapete perché? Perché molti hanno la conoscenza, ma non c'è stata una trasformazione del cuore. E perciò si cammina sempre in modo naturale, oppure carnale, se conosci. Sono quelli che camminano in modo naturale, perché non conoscono Dio. Quelli che conoscono, che hanno conoscenza, magari camminano in modo carnale. Ecco perché le cose non cambiano, non hanno l'abbondanza che Gesù è venuto a portare. Amen? Ma non vi piace questo? C'è Gesù che dice: io sono venuto per questo motivo. Cioè, noi sappiamo esattamente per quale motivo è venuto il diavolo, ok? Perciò se noi cadiamo nelle sue grinfie attraverso una vita nel peccato, allora quello che dice è rubare, uccidere e distruggere. Ma io, dice, ma io, non lui, io, dice Gesù, sono venuto affinché abbiano la vita colma, stracolma, ricolma, eccetera, eccetera. Metteteci quello che volete. Amen? Fate un forte applauso a Gesù. Mi piace questa cosa che lui ci dice: io non sono il poveretto di turno. Io non faccio come lui. Lui distrugge, uccide, perché è la sua natura. Ma la mia natura è l'abbondanza. Amen? Questo non ci rende felici, oppure ci rende infelici? Anche se abbiamo mille problemi, sapete, l'abbondanza di Dio copre tutti i nostri bisogni. Tutti i nostri, io non so di cosa hai bisogno tu questa mattina, ma lui ha di più per poter risolvere ogni tuo problema, solamente se ci crediamo. Perciò la trasformazione è un processo di cambiamento, transformer, no? Cioè vuol dire prendere una nuova forma diversa di prima, passare da uno stato A a uno stato B. Non possiamo rimanere quelli di prima, perché il cristianesimo ci impegna, perché lui ha detto: voi siete invisibili. Dice così? Siamo invisibili? Ma lui dice: voi siete la luce messa sopra un monte. Voi siete il sale, date sapore ovunque andate. Perciò c'è una responsabilità incredibile nel cristianesimo. Perciò c'è una mutazione che viene da un ascolto, che si trasforma in obbedienza, che produce il rinnovamento della mente e un cambiamento del cuore. Forte questa cosa. Sapete, c'è un calciatore che mi piace molto, un ex Inter, ex Milan, ex Juve, purtroppo, no? Pirlo. Allora, lui aveva questa capacità di trasformare, dite trasformare, no? Una punizione in gol. È uno dei pochi che sa calciare ovunque in modo perfetto. È andato via, meno male, perché tante volte questo era pericoloso come... Questo cosa voglio dirvi? La trasformazione porta risultati nella nostra vita. Molte volte hanno vinto delle partite attraverso un gol fatto da Pirlo. Questo vuol dire trasformare, lo dicono anche, no? È stata trasformata questa punizione in gol. Perciò quando c'è una trasformazione porta risultati nella nostra vita. Quando c'è una trasformazione con un rinnovamento della nostra mente, un cambiamento del nostro cuore, prossimo cantante, porta trasformazione, porta che cosa? Vittorie, porta risultati nella nostra vita. So, se tu hai questa rivelazione, entri nel tempo di Dio. Quando tu hai questa rivelazione, Dio ti fa entrare nel suo tempo. Due domeniche fa abbiamo detto oggi. Qual è il tempo di Dio secondo voi? Amen. Oggi. Se ci sei ancora sarà oggi, domani. Tutto quello che tu chiedi devi chiederlo oggi. No? Se tu hai una rivelazione oggi, muoviti oggi. Perché quello è il tempo di Dio dove Dio, no, fa delle cose nuove. Oggi se sentite il mio cuore non indurite il vostro cuore, siate credenti, non increduli. Allora accadono le cose, cambiano le cose. Il credente è un essere spirituale, cari. Abbiamo a che fare con il mondo dello spirito che attraverso l'obbedienza vive una vita soprannaturale. Cioè noi non possiamo vivere come cristiani nel mondo naturale. Noi siamo persone spirituali che devono vivere il soprannaturale. Tutti i giorni, amen, non la domenica mattina. Questa è la goccia, credetemi, questa è la goccia. Dicevo a Piero stamattina, che stamattina ho sentito nel mio cuore di dire ma quasi quasi non vado al culto stamattina, telefono, si arrangeranno in qualche maniera. Perché stavo talmente bene con Dio che dicevo, ma si sta talmente bene con te, ma perché interrompere questa cosa? Allora io voglio dirvi questo, cari, non è la Chiesa che ci salva, non è una parola della domenica mattina, questo è un input, questo è un incoraggiamento, no? È darvi quella spinta per capire determinati principi e concetti, ma poi il tuo rapporto, la tua relazione con Dio, come funziona? Domani cosa farai? Oggi cosa farai? Avrai un tempo per Lui? Mediterai queste cose? Prendi qualche appunto ogni tanto? Chi mi vede io prendo sempre appunti, tante volte sono le mogli che prendono appunti, ma a me piace prendere appunti, perché ci sono delle cose che poi noi dimentichiamo, no? Allora saranno messe forse sul sito, perché tutti li potranno poi andare a risentire se volete, diciamo anche le predicazioni, queste cose, ma è importante non dimenticare, cari, non dimenticare. Davide disse, oh Dio dammi un cuore puro, una versione dice, come il tuo, oh Dio dammi un cuore come il tuo. Sì, non si è accontentato, vede, se andiamo in profondità, leggiamo delle rivelazioni che poi sono incredibili, perché non basta solo leggerla la parola, bisogna meditarla, bisogna spiegarla, bisogna ministrarla nel cuore, perciò pensarla con la mente e poi farla scendere. Noi la prendiamo e le cose accadono. Oh Dio, dammi un cuore come il tuo, perché possa essere questa mattina, fratelli, il desiderio di Davide per tutti noi. Tu puoi dirlo, Signore, dammi un cuore come il tuo. Così disse Davide. Qualcuno definì le beatitudini che leggiamo in Matteo 5, le beatitudini. Beatitudini. Perché nel regno di Dio non ci sono leggi, ma attitudini. Ne abbiamo parlato molte volte, anche col pastore Albino per molte situazioni, no? Nel regno di Dio non ci sono leggi, ma ci sono attitudini. Bisogna che noi, che cos'è l'attitudine? È una disposizione di cuore, è un atteggiamento del cuore, è una inclinazione a fare ciò che credi con il tuo cuore. Perciò nel regno di Dio non serve solo la capacità di fare, perché ci sono persone che sono bravissime a fare tantissime cose, ma quello che serve sono le attitudini giuste, dove c'è un'attitudine di umiltà, un'attitudine di sottomissione, un'attitudine di obbedienza. Capite? Quando ci sono queste attitudini, allora stiamo entrando nel regno di Dio. Amen? Meraviglioso questo. Il regno di Dio è fatto di queste cose. Perciò non dobbiamo solo vederlo in Gesù, perché lo leggiamo, o in qualche fratello o in qualche sorella, ma ognuno di noi è chiamato veramente a vivere questo regno, e quando entriamo nel regno trovate tutto l'abbondanza che diceva Gesù. Io sono venuto perché l'abbiano in abbondanza. Questo è il regno di Dio, in abbondanza. Io non ho mai letto che la povertà, no, è santità, sinonimo di santità. Qualcuno lo dice. Ma la povertà, vi voglio dire questo, è una maledizione. Questo non vuol dire che la ricchezza è una benedizione. Ma tutto quello che ci necessita il Signore ce lo dà. Se poi Dio ti fa ricco, come molti uomini della Bibbia, e ne hai per te e per gli altri, sarai una benedizione anche per gli altri. Amen? Se noi non ci attacchiamo alle cose, Dio ce le dà. Sapete quando non li riceviamo? Quando queste cose diventano amore per noi. Quando noi amiamo il denaro diventa padrone della nostra vita. Amen? Perciò noi dobbiamo usarlo il denaro con sapienza, intelligenza, se ce n'è, se ce n'è poco, quello che avete, con sapienza, ma non amarlo. Perciò è importante queste beatitudini sotto questo profilo, no? Beatitudini, perciò nel regno di Dio non ci sono leggi, ma attitudini che devono crescere in ognuno di noi. Perciò il livello della nostra maturità, cari, è come tutte relazioni. Tu vuoi vedere una persona matura? Tu lo vedi da come si relaziona con gli altri. Se no è immaturità. Ci sono tre tipi di relazione. Tu devi relazionare con Dio, tu devi relazionare con te stesso e poi con gli altri. Ci sono tre tipi di relazione. Nel mondo, sapete, si sale disprezzando gli altri. Nel regno si sale onorando gli altri. Amen? Se tu parli bene degli altri, li stai onorando, no? Questa è relazione. Allora sali. Nel regno c'è l'amore, c'è il rispetto e l'onore. Perciò imparare ad onorare fa parte della cultura del regno. I genitori devono insegnare ai loro figli a onorarli, perché se non vengono insegnati, no, ci sono dei figli maleducati. Si dice sono maleducati. Perché sono maleducati? Perché? Perché forse non sono stati insegnati da piccoli, perché da grandi poi è difficile. Ecco, le scuole domenicali stanno lavorando su questo, i genitori, è un grande lavoro essere genitori. C'è un verso che dice onora tuo padre e tua madre affinché tu abbia lunga vita. Questo è l'unico comandamento con promessa. Vuoi vivere di più? Onora tuo padre e tua madre. Vuoi vivere di meno? Disprezzali e morirai prima. Così dice la Bibbia. Cioè bisogna essere molto chiari in questo, cari, onoriamoli. Tante volte non è facile andare d'accordo anche con i genitori, ma noi siamo chiamati ad onorarli, perché sono loro che hanno, Dio ha usato loro perché noi ci fossimo, capite? Perciò è un comandamento. 1 Timoteo 5:17. Siano reputati degni di doppio onore quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Perciò noi dobbiamo onorare anche quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. I leader, pastori, insegnanti, responsabili, no? Onorateli, perché se voi li onorate, Dio vi onora, perché questo è qualcosa che dice la sua parola. Amen? Perciò entrare anche nella cultura dell'onore, questo è importante, più persone onore, più persone ti saranno vicine. Più persone disprezzi, più sarai solo. Le persone ti allontanano. Tante volte, mi sento sola, mi sento solo. Perché? Forse critichi? Forse dici cose che non dovresti dire? Allora, ecco le relazioni, è importante le nostre relazioni. E quando mi trattano male e mi disprezzano, cosa devo fare allora? Una domanda. Tu devi fare ciò che dice la Bibbia e ciò che ha fatto Gesù. Molto semplice. Fratello dice, leggete la Bibbia. Fate quello che dice la Bibbia e fate ciò che ha fatto Gesù. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Sapete che il perdono è l'arma più potente del cristianesimo? Io non ne vedo un altro. C'è più forte del perdono, non c'è niente, perché tu quando perdoni, no, entri in relazione con Dio e sei perdonato. Perché di sbagliare sbagliamo tutti. Amen? Questo è chiaro. E chiaramente ci sono prove. La prova, sapete, se noi la sopportiamo, fa uscire da noi il meglio. Quando tu sopporti una prova, fa uscire da te il meglio. Giacomo 1,3 dice, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Cioè vuol dire forza e per continuare. Ma tante volte abbiamo a che fare intorno a noi con persone che non è facile relazionare, no? Ecco perché la parola di Dio ci viene e ci dà forza, no? Attraverso le prove. Tante volte ci sono prove da superare, anche nelle relazioni. E dice, sapendo che la prova della vostra fede produce forza per continuare, costanza. In Giacomo 1,12 dice, beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. Perciò è importante sopportarla per superarla. Vuoi uscire fuori dalla prova? Devi sopportarla e Dio te la farà superare. Questo è importante. Mentre la tentazione fa uscire da te il peggio se non la superi. Prima Corinzi 10,13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Vedete? Allora, anche la tentazione, no, quando è supportata, sopportata, allora ne usciremo anche fuori da questa, senza cadere nella trappola del diavolo, perché se noi non la superiamo, viene fuori da noi il peggio, attraverso la tentazione. Come dobbiamo trattare coloro che si maltrattano? Relazioni. Perciò dobbiamo relazionarsi con le persone secondo la grazia. Dite grazia. Ditelo più forte. Dobbiamo relazionarsi non secondo la loro condotta, ma secondo la grazia, perché se noi usciamo fuori, perché è facile, se tu mi pesti un piede, io ti do un calcione, se tu mi dai uno schiaffo, io ti do un pugno, se tu mi maltratti, io ti pesto, eccetera, eccetera, vado a fare un corso di karate e ti demolisco, ma la grazia dice no, non è così, se volete vincere, dovete perderla questa battaglia. Quando noi ci abbassiamo, allora Dio ci innalzerà. Questo non vuol dire fare finta di niente, non vuol dire essere sotto una pressione continua. Noi abbiamo la parola di Dio, noi dobbiamo perdonare. Poi Dio, vi posso garantire, che metterà i carboni accesi ci pensa Lui, non noi, non comprate carbone. No? Lui dice che mette carboni accesi sulla testa di quelli che ci danno fastidio e che non vogliono cambiare. Lasciamolo a Lui questo compito, non è nostro, ok? sia amici che anche nemici, chiaramente, perché tante volte è facile con un fratello abbracciarlo, perché ci amiamo, no? Però dice amate i vostri nemici, è una parola forte questa. Perciò non dobbiamo dipendere dalla condotta degli altri, ma dalla grazia di Dio nella nostra vita. E' qui che ci viene in aiuto Luca 6, che è il capitolo che io credo che tutti dovrebbero leggere almeno una volta alla settimana, Luca 6, perché ci parla proprio di relazioni. Il capitolo che io non vorrei mai leggere, ogni tanto mi infastidisce perché mi mette con le spalle al muro. Vi ricordate cosa dice Luca 6? Io talmente l'ho letto che è diventata lucida la pagina. Una volta una sorella mi ha detto, ti consiglio di leggerlo tutti i giorni questo capitolo, e tu vedrai come Dio vede le cose. Ah sì? Allora vado a leggerlo. Il versetto 27 dice, ma io dico a voi che udite, chi ode? Chi ha orecchie? Ode, ok? Amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. Benediti coloro che vi maledicono e pregate per coloro che vi maltrattano. Queste sono relazioni, eh? Se qualcuno ti percuota una guancia, porgi anche l'altra. E chi ti toglie il mantello, sono cose che sappiamo, ma non sempre facciamo. Non impedire di prenderti anche la tunica. Questo non vuol dire che siamo degli stupidi. Amen? Questo vuol dire che noi abbiamo gli occhi aperti, sappiamo le cose e agiamo secondo la grazia e la rivelazione che Dio ci dà. Se amate coloro che vi amano, che merito ne avete, perché anche i peccatori amano coloro che li amano? E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avete, poiché anche i peccatori fanno lo stesso? E se prestate a coloro dei quali sperate di riaverne, che merito ne avrete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettanto. E poi dice, ma amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. Per quanto riguarda i prestiti, voglio dirvi qualche cosa, perché molte volte io sento delle lamentele e prendo l'occasione per dirvelo. Allora, io a volte ho fatto dei prestiti, a volte mi sono rifiutato di fare dei prestiti, ho fatto una donazione. Perché se io so che una persona ha bisogno, ok? E non potrebbe ridarmeli, e lui mi dice, per farseli dare, te li ridarò il prossimo mese. Capita questo? Ok. Però esce fuori dalla nostra bocca una parola, un impegno, è come un giuramento. Allora io vi do un consiglio, non dite tanto per dirle le cose. Allora io a volte, io so che quella persona può ridarle, e allora io gli ridò. Perché magari ha una posizione, in quel momento è difficile, ok. Se io so che lui non può ridarmeli, io dico non li voglio più. Magari non me li chiedere di nuovo, perché poi magari ti prendi, cioè sono quelli, poi ci sono le furbate, no? Beh, non glieli do, adesso glieli richiedo. No, non è questo. È la grazia che poi ci guida, cari. La grazia e la rivelazione ci dà la capacità, questa è la potenza di Dio, l'unzione, di gestirle bene queste cose. Perciò se non potete, se avete bisogno, siate sinceri. Amen? Perché vi legate. Vi legate con le vostre mani e Dio non può fare più niente. Ecco perché molte persone si lamentano che le cose non vanno, perché Dio non può fare niente. Perché c'è un giuramento, c'è una promessa non mantenuta. Il vostro sì sia sì, il vostro no sia no. Ecco perché è importante che noi possiamo crescere in queste cose. Amen? Cioè, l'ho presa proprio perché è giusto. E sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. State dunque misericordiosi, come anche il Padre vostro è misericordioso. Perciò usiamo la grazia nelle relazioni, ma cosa rovina la relazione? Questo è anche importante. Che cosa ci rovina che non andiamo più d'accordo nelle famiglie, nel lavoro, nella chiesa, anche nella chiesa capita, no? Ok? Sono i due versetti che vengono dopo, il versetto 37 e 38, e dice: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Perciò giudizio e condanna, no? Rovinano le relazioni. Quando dovete parlare con qualcuno, se qualcuno deve parlare di qualcun altro, a me, io ascolto, poi dico, ma perché tu non parli a quella persona? Perché non le parliamo insieme? Andiamo da quella persona e chiariamola questa cosa, perché molte volte si cade nel giudizio e nella condanna. E questo ci chiude il cielo, cari, perché la Bibbia lo dice, non giudicate e non sarete giudicati, perché poi noi sbagliamo e il giudizio di Dio arriva sulla nostra vita, sul nostro lavoro, sulle nostre famiglie, sui nostri figli, sulla nostra salute. Capite? Com'è importante, perché se noi viviamo la grazia, e chi ci può toccare? Siamo in una botte di ferro. Osea 8:7 dice, chi semina vento raccoglie tempesta. Perciò si raccoglie sempre di più di quello che si semina. Se voi seminate, poi si è sempre di più il raccolto. E questo vale nelle due parti. Se tu semini per la carne, aspettati sofferenze. Se tu semini per lo spirito, gioie in quantità. Amen? Perciò dobbiamo seminare. Siccome tutti i giorni siamo chiamati a seminare, tutti i giorni tu ti confronti con gli altri, hai relazione con Dio, perché se Dio aspetta, tu qualche cosa le devi dire. Se Dio è tutti i giorni con noi, ma tu ci sei con Dio tutti i giorni? Lui dice, io sono qua, te l'ho detto, sarò con voi tutti i giorni. E Lui aspetta. Passa la mattinata, il pomeriggio, la sera. Boh, si sarà dimenticato di me. Però tu hai lavorato, hai fatto un sacco di cose. Ecco perché è importante, cari, il nostro rapporto con Dio. Lui è lì che ti aspetta, che finché tu gli dici, ciao papà, come stai oggi? Credo che tu stai bene. Aiutami, dammi un cuore puro. Dammi un cuore come il tuo, Signore, come disse Davide. Allora, quando noi facciamo questo, stiamo relazionando con il cielo. E poi ci relazioniamo con gli altri nel nostro posto di lavoro, eccetera, e le cose cambiano. Vi posso garantire che le cose cambiano, prendono un altro aspetto. Perché l'uomo naturale, cari, non ha scelta. L'uomo spirituale può scegliere e può ricevere. Bisogna fare un'igiene dei nostri pensieri. Perciò igienizzare i nostri pensieri come lo facciamo con il corpo. Sai, se noi ci laviamo, non ci sopportiamo neanche noi stessi. Ma che è sto odore che c'è? Sei tu. Una volta c'era una persona che diceva, ma sento un brutto odore. E io sapevo che era lui, ma non sapevo cosa dirle. Non sapevo come dirglielo, perché magari si offende. Dice, ma sento sto odore strano. Dio le ha aperto le narici, perché se tu sei così non ti senti, no? Ma penso che Dio gliel'ha aperti, no? E dico, guarda, mi dispiace dirlo, ma sei tu che fai quell'odore. Io? Sì, ma ti sei lavato? Avevo fretta stamattina, ti sei cambiato? No, c'ho la roba di 3 giorni fa. Eccolo. Aveva una bella maglietta di sapete quelli di filo, di 100% acrilico, no? Che lì appena li metti dopo 10 minuti, no? Devi passare alla larga, no? C'ho anche qui l'igiene importante, una volta ho fatto una predicazione sull'igiene, perché io credo che sia importante, perché anche il nostro corpo ha a che fare con Dio. Lui dice che Lui verrà e vorrà trovare corpo, anima e spirito irreprensibili. Gesù cresceva in tutte le 3 aree della sua vita. Per questo lasciamolo da parte adesso, ok? Ci sono un sacco di cose che si possono fare se ci sono dei problemi magari fisiologici, eh? E io ho dato anche dei consigli molte volte, perciò se avete bisogno chiedetemi, che io sono esperto in tutto quello che è la cosmetica e dell'igiene del corpo. Amen! Alleluia! Perciò bisogna igienizzare i nostri pensieri, pulirli molte volte, perché pensiamo di tutto e di più. Abbiate la mente di Cristo. Le nostre relazioni con gli altri dicono esattamente la verità sul tuo rapporto con Dio. Tu vuoi vedere come tu stai con Dio? Basta vedere com'è con gli altri. Le tue relazioni con coloro che sono vicino a te parlano del tuo rapporto con Dio. Ecco perché molte volte non c'è da dire, ma come mai? È semplice, è semplice, la matematica è semplice, è spirituale. Se tu non stai con lui, con gli altri fallisci. Amen? Se non ami coloro che vedi, come fai a credere e amare a coloro che non vedi, dice la Bibbia? Perciò è importante. Per avere relazioni buone con gli altri dobbiamo avere un concetto equilibrato di noi stessi. Ci sono alcuni che si sopravvalutano, e questo si chiama orgoglio, e hanno sempre ragione, si sentono sempre migliori e sono al top, no? E questa è una posizione pericolosa, no? Perché questo ti isola dagli altri e le persone si allontanano da te, ok? Altri si sottovalutano, cioè non danno valore alla loro vita, e questi sono candidati allo scoraggiamento, no? Perciò che produce ansia, paura, depressione, fallimenti, eccetera, eccetera. Queste due posizioni non dobbiamo viverle, questo è importante, noi dobbiamo essere equilibrati. Romani 12,3 dice, infatti per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi, di avere un concetto sobrio, dite sobrio, sobrio, no? Cioè vuol dire equilibrato, secondo la misura di fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Ci sono dei ministeri alti, io non posso essere geloso di un ministerio alto, perché Dio le ha dato quella capacità di essere quel tipo di ministerio. Io non posso suonare come il pastore Albino, io suonicchio, suonacchio, si può dire suonacchio, più o meno, suonecchio, ok, no? Se suono in una cella possiamo fare un po' di lode, ma non sono ai livelli di Efisio, no, che è un insegnante, o di Albino. Perciò ognuno ha la sua unzione, in quell'unzione porti frutto. Noi, ognuno è chiamato a ricevere quel tipo di unzione, quel tipo di fede, perché se io voglio fare il pastore e sono un apostolo, fallisco. Se faccio quello per cui sono chiamato, allora vedremo i risultati. Capite? Perciò è importante questo verso, di non avere un concetto sbagliato di noi stessi, né svalutarci e neanche sopravvalutarci, ma per quello che Dio ci ha chiamato. Perciò per fede noi crediamo, perdoniamo, viviamo e anche speriamo, siamo pieni di speranza che le cose cambiano. Perciò bisogna crescere, cari, nel carattere. Potete venire, grazie. No? Bisogna crescere nel carattere, questo è importante, no? Dice che Gesù cresceva. Cresceva in altezza, in grazia e in statura. Perciò ha a che fare con la nostra trinatura, fisico, spirituale dell'anima, no? Perciò lui cresceva, abbiamo bisogno di crescere nel carattere. Non possiamo confrontarci con gli altri se sono meglio o peggio di te. Se vuoi confrontarti, confrontati sempre con Gesù. Qui non ci possiamo sbagliare, lui è il migliore. Amen? Gesù disse, imparate da me, no? Lui è chiamato che cosa? È chiamato il leone di Giuda. Perciò voi hai bisogno di forza? Vai da lui. Lui sa come darla la forza. Lui è chiamato la pecora muta. Hai bisogno e sei carente in obbedienza? Impara da lui, da questa pecora muta, che cosa ha fatto. Hai bisogno di umiltà? Lui è stato chiamato l'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio. Meravigliosa questa figura di Cristo. Come dobbiamo relazionarci? Se noi abbiamo l'immagine sbagliata di una persona, allora Satana entrerà. Così è successo ad Adamo ed Eva. Loro persero l'immagine di Dio. Prima avevano l'immagine, sono state create immagine di Dio, c'era l'immagine di Dio nella loro vita. Poi, attraverso la tentazione, persero l'immagine di Dio, no? E Satana fece cadere, pensate, due persone perfette. Satana fece cadere due persone create da Dio, perfette. Noi siamo imperfetti, perciò lui ci sguazza molte volte, no? Ma Adamo ed Eva erano perfette e li fece cadere. Perciò lui cambiò la verità in menzogna. Ma Dio ha detto menzogna. ma Dio ha detto che se noi lo mangiamo, ma Dio ha detto questo, no. Allora dobbiamo fare attenzione a non cambiare l'immagine che questa parola ci dà. Cari, questa santa parola è la verità, la parola di Dio, è come una spada a doppio taglio. La versione greca dice a doppia bocca, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, vuol dire che questa prima è la parola di Dio e quando la mia bocca pronuncia questa parola, questa è la seconda bocca, è come se parlasse Gesù, allora puoi camminare sulle acque, allora puoi dire a un malato alzati e cammina, allora la parola vivente che c'è in te produce vita. Questa è la spada a due bocche. Una è la parola di Dio, la seconda è tu che devi pronunciarla, ma devi farlo uscire dal tuo cuore. Vogliamo finire, alleluia. Una questione di cuore, cari. Proverbi 4:23 dice: custodisci il tuo cuore con ogni cura. Guardate questo verso com'è delicato. Custodiscilo. Cos'è la cosa più importante per te che hai in casa? Sono sicuro che la metti in un posto dove nessuno la trova o nessuno la vede, perché devi proteggerla. E dice: custodisci il tuo cuore con ogni, dite ogni cura. Non permettete che il diavolo entri a falsare l'immagine, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Se tu vuoi vivere una vita abbondante, hai bisogno di un cuore come il suo. Perciò è una questione di vita o di morte, di vittoria o di fallimento, di forza o di debolezza, di abbondanza o di mancanza. Magari non tutte le cose le possiamo comprendere, ma è l'obbedienza che produce il risultato. Non i sacrifici, Dio vuole obbedienza. Uno ti ha pestato un piede, ti ha maltrattato, ha parlato male di te. La Bibbia dice, Gesù dice, perdonalo. Mi è difficile, lo so, ma è un atto di obbedienza. È come essere a fare il militare. Se quello ti dice fai questo, tu lo devi fare. Se tu vai a lavorare e il proprietario ti dice fammi questo, tu lo devi fare, se no ti licenzia. Amen? Perciò l'obbedienza vale più che il sacrificio. Quando noi obbediamo, da noi sgorgono le sorgenti, dice della Bibbia, della vita. Matteo, le ultime cose, Matteo 5, 8, 9. Beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio. La versione greca dice perché essi vedranno come Dio vede. Allora, se tu vedi un nemico, devi vederlo come Dio lo vede. Beati puri di cuore perché si vedranno come Dio vede. Allora, se tu vedi come Dio vede, allora non è più un nemico, è una persona che ha bisogno di misericordia, di compassione, perché Gesù disse perdonali Padre perché non lo sanno quello che fanno. Capite come cambia la prospettiva? Nel versetto 9 dice ancora: beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Mi è piaciuto la rivelazione di un fratello su questo verso, che leggendo la traduzione, un'altra traduzione greca, dice: perché voi sarete chiamati figli maturi di Dio. Solo un figlio maturo si adopera per la pace, anche se c'è la guerra. Un figlio maturo. Allora dobbiamo diventare figli maturi, dobbiamo crescere nella conoscenza, nella santità, nell'obbedienza. Allora saremo figli maturi. E un figlio maturo, cari, fa tremare l'inferno e tutti i diavoli che ci sono dentro. E Satana diventa veramente come quel topolino, così con un guinzaglio, come diceva Reinhard Bonnke, o come quel leone senza denti e senza unchie, che non può fare male a nessuno. Quando noi diventiamo figli maturi, allora vedremo la prospettiva come la vede Dio. Ecco perché Gesù sulla croce ha potuto dire: Padre, perdonali perché loro non sanno quello che fanno. Grazie fratelli, venite. Alziamoci in piedi. Per avere relazioni sante con Dio, noi stessi e con gli altri, ci va maturità. E questo ci fa fare ciò che Gesù ha fatto. Quando lui dice, voi farete cose più grandi di me, noi ci confondiamo, ma non posso fare mai neanche una sillaba di cosa hai fatto tu. Ma quando lui dice questo, quando voi avrete fatto questo cammino, allora gli altri in voi vedranno me e mi sarete testimoni, sarete me. E quando noi parliamo, parliamo l'autorità che viene dal cielo. Amen. Cari, abbiamo bisogno di camminare in questo. È questo che io credo, questa Chiesa. Il Signore mi ha detto, questa Chiesa sarà portata a un livello più alto. E per farla diventare più alto, ognuno di noi può darsi ci sia una chiamata speciale nella vostra vita. Ci saranno pastori in mezzo a noi, evangelisti, dottori, ci saranno apostoli, profeti che Dio sta chiamando. Allora prepariamoci in questo, non perdiamo questo tempo, questo kairos, questo momento speciale. Questo è il momento di Dio, questo è il tempo di Dio, entriamoci, perché Gesù sta per tornare. Non è la data, io non credo alle date, ma una cosa è certa, che Gesù sta per tornare, è alle porte e vuole trovare quella Chiesa matura, quella Chiesa che vede come Dio vede. E allora vedremo segni, prodigi, miracoli, vedremo gioia, felicità in noi e intorno a noi. E questo è un cammino che dobbiamo fare. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore Gesù. Alleluia, alleluia, gloria, gloria, gloria a Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia.